Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Tranquilli, tranquilli, eccoci, ci siamo. E che dovevo mettermi un pochino comodo, perché lo sapete, sono un uomo che ama le comodità. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati. È un mercoledì primaverile di marzo, sono le 8 del mattino e ho visto cose che noi umani non avremmo davvero mai potuto immaginare. Ho visto la benzina a 1,07 euro. e 7, ragazzi, erano le 5:20 del mattino in Viale Marche e ho cominciato a suonare il clacson per festeggiare. La benzina 1,7 significa evviva che la guerra è finita, e mi aspettavo di trovare gli americani al semaforo che distribuivano il cioccolato, e invece mannaggia, niente, non era la pace, era solo l'eliminazione delle accise. E vabbè, visti i tempi, a posto così, accontentiamoci di quel che passa temporaneamente il convento. La benzina a 1,7, prezzi alla pompa da 900, e quanto se ne parla ultimamente di sto 900. Neanche nel 900 si parlava così tanto di 900, anche perché allora il 900 era il presente, mentre adesso dovrebbe essere il passato, dovrebbe, perché invece di starsene buono sto 900 sigillato lì nell'album dei ricordi, ha pensato bene di tornare in vita per venire a tormentarci, roba da storia zombie tipo The Walking Dead. Ci ha riacciuffato con un ultimo colpo di coda il 900, la scena è tipo quella del Signore degli Anelli, ci siamo noi sul ponte di pietra col 900 infuocato che ci si para davanti, riemerso dagli abissi, e noi che urliamo tu non puoi passare, e riusciamo pure a buttarlo giù dal ponte il 900, ma lui con quell'ultimo colpo di coda ci riafferra e ci riporta giù con lui di nuovo a combattere. Che poi, a guardarlo da vicino, non è che era poi così male questo 900, che adesso gode sì di pessima stampa, che tutti lo guardano male come se fosse un ceffo nel vicolo, ma il 900 mica era solo guerra e orrore, il 900 era Gandhi, era Martin Luther King, il 900 era John Lennon, i Clash, i Nirvana, era Davis e Coltrane, erano gli olandesi del calcio totale, era la saga del Padrino, era il miglior Woody Allen, che infatti detta così sembra quasi Manhattan e l'elenco delle cose per cui vale la pena vivere, il vecchio Groucho Marx per dirne una, e Joe DiMaggio, è il viso di Tracy, soprattutto il viso di Tracy, perché una Tracy per cui vale la pena vivere c'è sempre, che sia il Novecento che invece sia questo secolo. E nel Novecento c'era anche lei, naturalmente, lei che è non Tracy ma la regina Elisabetta, che è del Novecento e di questo secolo e probabilmente pure del prossimo, anche se scrivono i giornali ora è costretta su una sedia a rotelle, ma è notizia a cui ovviamente non possiamo e non vogliamo credere, sarà certamente una trovata degli sceneggiatori di The Crown per rendere la serie ancora più avvincente. Ma della regina Elisabetta si parla anche per un altro motivo, che probabilmente, come dire, è interessante per voi consumatori almeno tanto quanto il prezzo della benzina a 1,7, cioè la regina Elisabetta sembra che abbia appena messo sul mercato, pensate un po', un detersivo per ricchi. Ebbene sì, leggo che tra le tante passioni della regina Elisabetta c'è, guardate, anche quella di lavare i piatti, e quindi dalla sua passione la regina ha tratto l'idea di fare questo detersivo. Per chi volesse comprarlo è in vendita, attenzione, solo all'interno della tenuta di Sandringham nel Norfolk, è venduta in un'elegante bottiglia al prezzo di 14,99 sterline, praticamente 10 volte il prezzo di un normale detersivo, ma il detersivo della regina Elisabetta, e si chiama Natural Dish Wash, e aprite le orecchie, avrebbe un profumo molto particolare, quello di passeggiate lungo la costa. Oh, se volete avere il vostro bucato che profuma di passeggiate lungo la costa britannica, comprate, amici e amiche, il detersivo della regina Elisabetta. Scampoli di 900, per sfuggire, come dire, al tempo presente, come facciamo ormai spesso in queste fughe lontano dalla realtà, ma attenzione, perché al 900 appartiene pure la Prada. Pravda. Ebbene sì, la Pravda, che io pensavo appartenesse solo al Novecento, ma in realtà la Pravda esce ancora, viene pubblicata, e oggi dobbiamo partire da Libero, che fa un'azione interessante, suggestiva e meritoria. Che cosa offre oggi ai suoi lettori? La Pravda tradotta per voi, quattro pagine all'interno dell'invasione vista da Mosca. E allora non possiamo esimerci dalla dare immediata lettura al numero della Pravda, credo di ieri, tradotto e pubblicato oggi da Libero. Beh, il sottofondo ci vuole. Vediamo innanzitutto il titolo principale della Pravda, che è forte sostegno alle azioni della Russia che protegge l'umanità dal fascismo. Nell'occhiello, su iniziativa del Comitato Centrale del Partito Comunista della Federazione Russa e del Quartier Generale Russo, delle azioni di protesta dal 19 al 20 marzo si è svolta nel paese una massiccia manifestazione automobilistica patriottica, durante la quale i comunisti insieme a molti russi hanno espresso la solidarietà del popolo russo, il loro sostegno unanime alle azioni delle nostre forze armate nel condurre un'operazione militare speciale per proteggere l'indipendenza del Donbass e liberare l'Ucraina dal nazismo e dai seguaci del fascista Bandera. Così titolo e occhiello della Pravda di oggi, che poi racconta nel dettaglio le grandi manifestazioni automobilistiche patriottiche che si sono tenute in Russia. Una colonna di 50 auto decorata con le bandiere rosse del Partito Comunista della Federazione Russa e della sorella Bielorussia, che sostiene le azioni della Russia, si è diretta lungo la prospettiva Kutuzovsky verso il terzo anello di trasporto. E pensate, dopo averlo percorso, i partecipanti sono tornati al punto di partenza. Insomma, una manifestazione automobilistica ad anello. All'azione ha partecipato il segretario del Comitato Cittadino di Mosca del Partito Comunista della Federazione Russa, il deputato della Duma cittadina Zubrilin, dirigenti e attivisti del Partito Comunista della Capitale e rappresentanti delle forze patriottiche di sinistra. Non solo, nella città di Kirishi i comunisti hanno distribuito volantini ai cittadini con il testo del presidente del Comitato Centrale del Partito Comunista della Federazione Russa, Zyuganov. E ancora, i comunisti e i sostenitori del partito delle città di Ivanovo e Kokhma, rappresentanti delle organizzazioni del Lenin Komsomol per il nuovo socialismo e il fronte di sinistra, hanno tenuto una manifestazione nell'ambito della campagna annunciata dal Comitato Centrale del Partito. Una copia dello Stendardo della Vittoria, bandiere del Partito Comunista e dell'organizzazione alleate, con slogan che dicevano no al fascismo, no all'imperialismo, viva la classe operaia del Donbass, non far entrare il fascismo in casa nostra, difendiamo la libertà e l'indipendenza del Donbass. Ancora, a Severodinsk una dozzina di auto con le bandiere del partito hanno percorso le vie centrali della città. Come ha affermato Vladimir Kulakov, primo segretario del Comitato Cittadino del Partito Comunista, i residenti della città nei cantieri navali hanno accolto calorosamente la manifestazione. La colonna delle auto è letteralmente annegata nelle bandiere rosse. Così racconta la Pravda del 22 e del 23 marzo, oggi pubblicata e tradotta per voi dal quotidiano Libero. Io in realtà farei la puntata monografica leggendo poi tutto il resto. La cosa che mi viene da notare, ci sono anche le foto, no, delle auto che manifestano patriotticamente in tutta quanta la Russia. C'erano così tante auto a manifestare che probabilmente in un colpo solo sono stati violati tutti gli accordi di Parigi per almeno 55 anni. Vabbè, magari riprendiamo ancora qualcosa più tardi. C'è anche, vi do notizia, della campagna della Mongolia contro l'alcolismo, che la Pravda riporta, e invece i nostri giornali no. Così la Pravda, tradotta e pubblicata da Libero. Ma attenzione, perché oggi su Libero protagonista non è l'Ucraina, bensì, tenetevi forte, La Puglia, ecco il titolo dell'editoriale firmato da Alessandro Sallusti. La guerra che Draghi sta perdendo è in Puglia. Ebbene sì, con l'agghiacciante resoconto dei lavori della variante adriatica, con costo a chilometro che passa da 16 a 30 milioni, mentre tutti siamo distratti dall'Ucraina, Draghi sta perdendo la guerra in Puglia, ci segnala Alessandro Sallusti. Ma attenzione, perché la Puglia è grandissima protagonista, come dicevamo, sulle colonne di Libero, perché in Puglia è stato rubato l'anello di San Nicola. Attenzione, perché questo potrebbe essere un fosco presagio, un atto sacrilego che potrebbe preludere nuovamente a momenti di apocalisse, anche perché si accompagna, scrive sempre Libero, con quanto accaduto nella cattedrale di Strasburgo. Perché la cattedrale di Strasburgo? Perché nella vetrata della cattedrale francese, che raffigura il patriarca Giuda, antenato di Cristo e quarto figlio di Giacobbe, nei giorni di equinozio di primavera e autunno partiva un raggio verde che colpiva il grande pulpito di pietra, incantando le masse dei fedeli. Ma che è successo? Che l'hanno restaurata la vetrata e adesso il fenomeno non avviene più. È un po' come se il sangue di San Gennaro non si sciogliesse più. Se mettiamo insieme questa notizia, l'anello rubato sacrilegamente, che non si dice, ma va bene, a San Nicola i presagi sono ben più che foschi. Ma ancora Puglia, protagonista sempre su Libero, perché questa è una notizia veramente inquietante. Pensate, spariti dai vigneti di Albano 200 pali di ottone. Hanno rubato 200 pali di ottone ad Albano, e occhio, perché questo già ci riconnette con il macro contesto della guerra in Ucraina, perché sapete che Albano, che era uno dei principali alleati di Putin, ha preso le distanze da Putin, così come hanno fatto molti dei parlamentari che ieri hanno applaudito Zelensky. Ma questo lo vediamo dopo. Restiamo alla cronaca: furto nelle tenute di Albano a Cellino San Marco, dove i ladri sono fuggiti con oltre 200 pali in ottone sradicati all'interno dei vigneti. Commenta Albano: fa male al cuore, di furti ne hanno fatti parecchi in questi anni e ogni volta si prova tanta amarezza. Ci sono uomini che costruiscono e uomini che distruggono, bisogna difendersi dai secondi. Queste le parole molto toccanti, molto importanti di Albano, che riecheggiano a monito un po' per tutto quanto il paese. Parole, come dire, che non così significative come quelle che ne so di Zelensky ieri in Parlamento, ma comunque parole di Albano. E quindi, appunto, Puglia, grande protagonista oggi su Libero insieme alla Pravda. Vi segnalo tra l'altro che pare che sia boom di furti di pali nei vigneti, quindi attenzione se avete un vigneto e un palo, perché ci sono in giro malintenzionati che vogliono portarveli via. Potrebbe essere non solo Albano l'unico oggetto di tanta furia rapinatoria. Dicevamo di Zelensky, che ieri, vabbè, lo sapete, lo strasapete, in video collegamento in Parlamento pieno, o semipieno, no, beh, comunque pieno, ma lo dicevamo ieri, il clima era da giorno di scuola in cui non c'è lezione ma si proietta il film. Zelensky che con il consueto format in divisa mimetica, e forse andrebbe sottolineato che il Parlamento non celebrava un uomo in divisa dai tempi del generale Figliuolo. Molto applaudito, c'è anche l'applausometro con tutti i minuti, il numero degli applausi riportato sui giornali. Diciamo, per sintetizzare, applaudito certamente più di Draghi, certamente meno di Mattarella. E poi le cronache sono quelle che avete già sentito: un Zelensky più moderato, che forse ha fatto un errore, perché poteva portarsi a casa l'entrata in guerra dell'Italia in un niente se solo avesse detto: guardate che se vince Putin poi vi toglie i vitalizi. E invece no, e invece ha riproposto la sua tecnica comunicativa, quella che conoscete. Zelensky, uno che punta molto sull'empatia, per cui ha citato Churchill di fronte al Parlamento inglese, ha citato l'11 settembre di fronte al Parlamento americano. Con gli italiani ha citato Genova come Mariupol. Mi domandavo che cosa dirà magari quando parlerà al Parlamento svizzero per spaventare gli svizzeri. Attenzione, Zurigo diventerà come Napoli con i mariuoli e il vibrione, o come Roma con il cinghiale e la spazzatura, che per gli svizzeri deve essere un incubo assoluto. Beh, tra quelli che si sono segnalati ieri, ma questo lo vediamo dopo, ce ne sono alcuni. Intanto, se vogliamo avere uno scampolo di cronaca della giornata del Parlamento, prendiamo quella di Salvatore Merlo, oggi sulle colonne del Foglio. Cosa scrive Merlo? Il Parlamento più putiniano d'Europa ieri si è convertito. Emma Bonino osserva e sorride e dice: ipocriti. Basterebbe ricordare, sempre la Bonino, che parla alle 22, onorificenza a personalità del regime russo data dai governi di Lega e 5 Stelle in pochi anni per rendere l'idea di cosa è successo in Italia. Ma questo accadeva prima. Oggi è il giorno della purificazione del lavacro, e ripulendosi con 15 applausi e due lunghissime standing ovation a Zelensky, ecco che il Parlamento italiano si libera dell'ombra di Putin e si abbandona a un liberatorio calcio, a un liberatorio calcio al dittatore impantanato e isolato. Insomma, la cornice cioè è la solita, quella della nostra amatissima commedia all'italiana. Applaude la Lega, applaude il Movimento 5 Stelle insieme a Fratelli d'Italia e al PD. In fondo accade soltanto a ogni visita di Papa, applaudono tutti a scandire ogni singolo sintomatico passaggio del discorso di Mario Draghi, che risponde a Zelensky, la condanna della Russia, l'Italia che sostiene l'ingresso dell'Ucraina nella UE, la difesa della libertà, ed è entusiasta il vice segretario di Salvini Lorenzo Fontana, come pure Edoardo Rixi, lui che era stato bandito dall'Ucraina poiché era andato in visita nella Crimea annessa da Putin. E allora tutto a Montecitorio, dalla sensazione furbetta della patacca pur nel riscatto della dignità di un attimo, l'applauso che fa tirare il fiato, siamo tornati normali forse. Così la cronaca di Francesco Merlo, che poi prosegue: volevano uscire dall'euro e allearsi con Putin e con la Cina, con gli amici che avrebbero certamente comprato il nostro debito pubblico e salvato l'Italia. È finita con il presidente della BCE nominato premier nel 2021 e con l'invio di armi contro la Russia nel 2022. Ieri Draghi lo ha ripetuto, l'invio di armi continuerà, e loro applaudivano. Poi Draghi diceva che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea e loro applaudivano ancora. Persino i ragazzi di Giuseppe Conte, quegli stessi che nel 2014, facendo l'interesse della Russia, si opponevano al trattato di libero scambio tra la UE e l'Ucraina, ora vogliono Zelensky in Europa. Dove erano i difensori della democrazia, si domanda Merlo, quando Putin assassinava giornalisti e incarcerava avversari politici? Erano sulla Piazza Rossa, come Matteo Salvini, a dire che mi trovo meglio qui che in certa Europa. E insomma, è lecito che il Parlamento voglia liberarsi così, applaudendo, di colui che lo ha cavalcato da Mosca. Ma restano calci di fine partita nel sottopassaggio verso gli spogliatoi, perché in questi applausi di ipocrisia si esaurisce davvero la stagione della Corte dei Miracoli. Così la racconta Francesco Merlo, che cita Salvini, che ieri è stato come sempre tra i numeri uno, soprattutto quando è uscito dicendo: fatico ad applaudire quando si parla di armi. Il Salvini gandiano, che è dimenticato, ha fatto finta di dimenticarsi di tutte le foto con fuciloni fatte nel passato più o meno recente. Salvini, che ha visitato più fiere delle armi di quanti parlamenti non abbia visitato invece in video Zelensky. E tanto per capirci, questo era un Salvini dannata.
Benvenuto Matteo Salvini, un bagno di folla notevole qui alla Fiera delle Armi, direi.
Sì, perché è lavoro, 100.000 posti di lavoro, è export, sono alcune aziende italiane che sono un'eccellenza nel mondo, è passione, è sport, è tradizione, è insegnamento all'uso corretto delle armi in campo di difesa, in campo di lavoro, quindi non vedo l'ora di poter dare una mano togliendo un po' di tasse, un po' di burocrazia.
Hai già detto tutto, sai ogni cosa, quindi cosa hai detto prima al convegno a Sormieri riguardo a quello che farai dopo il 5 marzo?
È questo, la legittima difesa è un concetto che deve tornare a valere sia per i tutori delle forze dell'ordine che per i privati cittadini. Giusti controlli, giuste le regole, giuste le visite, però non si può ammazzare di burocrazia e di tasse un italiano per bene che per passione e per lavoro vuole capire come si usa un'arma, mentre i delinquenti ovviamente non vanno in armeria quando a Bruxelles approvano alcuni regolamenti che complicano la vita a chi vuole andare al tiro a segno.
Giusto ricordarlo che in effetti tu, la Lega, vi siete battuti per gli interessi degli appassionati e delle aziende proprio a Bruxelles recentemente. Purtroppo non è andata benissimo, ma ci sarà da lavorare per il recepimento della direttiva adesso.
In questo si inserisce anche il mio intendimento di reintrodurre il servizio militare e il servizio civile per i nostri ragazzi, per educare al sacrificio, alla convivenza, al rispetto delle regole e all'uso consapevole, limitato delle armi, perché ripeto, il delinquente purtroppo l'arma ce l'ha. La cronaca delle ultime ore ci dice che se il gioielliere di Napoli fosse stato disarmato o non avesse potuto o saputo usare la sua arma, probabilmente piangeremmo una persona per bene che non c'è più.
Certo. Grazie, buon proseguimento di giro di bagno di folla Vicenza.
Grazie.
No, ecco, per dire, no, le armi che sono passione, sport e tradizione nel bagno di folla di Salvini al convegno di Assoarmieri. Salvini che ieri faceva fatica ad applaudire quando si parla di armi, la prossima volta dirà che farà fatica ad applaudire quando si parla di hamburger. Salvini che appunto adesso indossa la felpa di Gandhi, mentre invece come dire, più appassionato di lui per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina è certamente Enrico Letta, che oggi viene intervistato da Repubblica e che si schernisce: io guerrafondaio, non siamo un partito pacifista, ma non saremo mai noi siamo un partito pacifista, ma non saremo mai come i caschi blu di Srebrenica che si girano dall'altra parte. Così Enrico Letta. Ma tornando ai protagonisti della giornata di ieri, anche nell'assenza certamente Pillon, ma la Beniamina continua a essere Bianca Laura Granato, quella che abbiamo ascoltato ieri, la senatrice ex 5 Stelle che vuole che ci uniamo tutti quanti a Putin e che oggi viene intervistata sulle colonne della stampa. Senatrice Granato, perché non era in aula ad ascoltare Zelensky? Avevo un impegno sul territorio, mica lo rimando per un intervento da remoto senza contraddittorio. Beh, il contraddittorio sono le bombe, gli chiede Antonio Bravetti di della stampa. Se uno è davvero sotto le bombe non riesce nemmeno a collegarsi, risponde la Granato. Che cosa avrebbe voluto dirgli? Di mettere da parte l'orgoglio e trattare. Se lui andasse da Putin con l'intenzione di negoziare, non credo che lo caccerebbe. Ma lo ha ascoltato? Ha fatto credere, dice sempre la Granato, che Putin vuole espandere il suo dominio oltre l'Ucraina. È inverosimile, mai avuto questo sentore. Questo è sempre il pensiero della senatrice. Voleva un collegamento anche con Putin, o tutti o nessuno, risponde, ma tanto loro hanno già deciso. Loro chi? I capi di Stato dell'Unione Europea, telecomandati dagli Stati Uniti. Che cosa hanno deciso? Di farci partecipare al conflitto. Draghi ieri, invece di parlare di pace, ha rincarato la dose, è stato più duro di Zelensky. Condanna l'invasione russa? Gli chiede il giornalista della stampa. Certo che la condanno, però vorrei capire perché a Putin è scattata la molla. Ha perso la testa? No, dice la Granato, che così mette a tacere tutte le voci sull'impazzimento di Putin. È sempre lucido, dice la Granato. E come fa a dirlo? Ho ascoltato i suoi discorsi integrali, non tagliati. Non so se glieli abbia tradotti libero come ha fatto con la Pravda. Comunque la Granato ha ascoltato tutti i discorsi non tagliati di Putin. Bisogna guardare, dice, agli ultimi anni, il colpo di Stato del 2014 a Kiev, tre esercitazioni NATO al confine russo, i laboratori con armi biologiche in Ucraina finanziati dagli americani. Putin vuole preservare la sicurezza russa. Ma perché le piace tanto? Le chiedono perché tutela l'integrità e la tradizione di quel mondo e contrastare l'agenda globalista che vuole attuare il nuovo ordine mondiale deciso nelle segrete stanze per renderci schiavi. Così dice la Granato. Sembra di sentire il complottismo Novax, gli obietta il giornalista della stampa. C'è un legame, dice la Granato. Il modo in cui è stata affrontata la pandemia fa parte dell'agenda globalista. Il virus, i vaccini, vaccini che non sono nemmeno molto efficaci, e questo è il modus operandi dell'impero globale. E Putin è un argine geopolitico, quindi non è un dittatore, no, il suo è un modo diverso di governare. Il dittatore, dice, è Draghi. Addirittura il governo Draghi ha cancellato tutti i diritti basilari. Putin, non mi risulta, abbia obbligato nessuno a vaccinarsi, una forma di rispetto che Draghi non ha avuto. Il rispetto di Putin rispetto a Draghi, vivrebbe in Russia? La solita domanda provocatoria che si fa sempre. Non mi pare che attualmente in Italia siamo messi molto meglio, risponde la Granato. Ma c'è mai stata? Le domandano, lei risponde: no, mi sono spinta fino in Scandinavia, oppure a est in Thailandia. Io mi spingo invece solo spiritualmente dall'altra parte del vetro, tra le braccia di Diana Santini, che invece vi accoglie per il GR delle 8:30. Ci sentiamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other.
Le 8:38 minuti, carry each other. Neanche da dire che questa è la versione di One reinterpretata da Johnny Cash, perché siamo ripartiti con Johnny Cash, perché ho scoperto una cosa che mi ha fatto sussultare e che non sapevo, anche se non è chiarissimo se si tratti di storia o di leggenda, oppure se il confine tra storia e leggenda sia cos'è che ho scoperto, magari voi lo sapevate, che sembra che sia stato proprio Johnny Cash ad apprendere per primo la notizia della morte di Stalin e comunicarla all'Occidente, perché da giovane Johnny Cash faceva l'operatore nella Air Force Security Service nella base di Landsberg in Germania, intercettava ed ascoltava le comunicazioni sovietiche e sembra, lo dice lui stesso nella sua autobiografia, che sia stato lui il primo a intercettare appunto la notizia della morte di Stalin. Altro tuffo del Novecento da cui siamo partiti questa mattina. Abbiamo dedicato la prima parte del Demone del Tardi alla componente scema, adesso ci tocca la componente un pochino più seria, e per passare dalla componente più scema a quella più seria, dopo mi avvalgo dell'ausilio e del ponte di Alessandro Robecchi, con cui abbiamo sempre condiviso questa doppia dimensione. Intanto i titoli che sono in gran parte degli estratti del discorso che Zelensky ha tenuto ieri in Parlamento. L'Ucraina e Europa, titola Repubblica, Zelensky all'Italia, aiutateci, il Corriere della Sera, immaginate se Genova fosse Mariupol, La Stampa. Il Fatto invece titola Zelensky fa la colomba e Draghi diventa falco, Zelensky applausi e defezioni sulla prima del Manifesto, ma questo è nell'occhiello, mentre invece il titolo del Manifesto oggi è la sottile linea russa, la contea ucraina in azione contro gli attacchi dei russi a Odessa, Mariupol è un panorama infernale crivellato di cadaveri, Kherson è alla fame, il ministro dell'interno russo Peskov non esclude l'arma nucleare solo se è minacciata la nostra esistenza, che è una logica singolare, cioè se è minacciata la loro esistenza usano le armi nucleari che pongono fine alla loro e alla nostra esistenza. È un po' il Moia Sansone con tutti i filistei. Intanto il Giornale titola schiaffo di Draghi a Putin, forse un po' troppo, magari anche un po' meno, mano tesa all'Ucraina, il titolo del Messaggero, le armi di Kiev spaccano la maggioranza, il Giorno, Draghi promette a Zelensky l'ingresso dell'Ucraina nella UE, titola il Domani, il Papa ci aiuti a fare pace, telefonata tra Francesco e Zelensky che gli chiede di mediare, questo invece è l'Avvenire, arriviamo, queste invece sono però le parole di Giroud che non c'entrano con l'Ucraina ma con lo scudetto, ed è il titolo della Gazzetta che ovviamente comincia a mettere giorno per giorno dei pezzi dell'avvento a quello che potrebbe essere la catarsi o il drammone nazionale, ovvero la partita di domani dell'Italia a Palermo contro la Macedonia per andare ai mondiali. Il Sole 24 Ore invece si occupa dei nuovi bonus per l'auto, ma dicevo, torniamo a parlare a questo punto necessariamente più da vicino di cose di guerra. Ieri c'era un pezzo sul Manifesto firmato da Marco Revelli che si occupava del lessico della guerra, di come il lessico della guerra, l'adozione dello stesso, la valanga di parole belliciste che inevitabilmente prende lo spazio e il campo del discorso comune, finisca per essere già di per sé stesso un modo di essere in guerra. L'argomento viene affrontato oggi anche dall'Alessandro Becchi nella sua rubrica sul Fatto Quotidiano, lessico nazionale bellico, impasto di parole e immagini a volte pietoso. Scrive Alessandro: come ogni avvenimento che colpisce nel profondo, anche la guerra sta lentamente formando il suo lessico nazionale bellico, un impasto di parole, immagini, composizione formale e commento, fotogramma simbolico e didascalia, a volte pietoso, a volte porno war, riflessivo raramente, emotivo quasi sempre. L'affresco della guerra, insomma, come si dice per dire, di una rappresentazione complicata, densa, piena di dettagli che alla fine danno un quadro d'insieme. In questo marasma di segni si ritrovano vizi antichi e anche recenti, antichi come sono quelli delle propagande incrociate che debordano ogni tanto nel ridicolo, ma che a guardarle rivelano molto di noi. Caso di scuola, il teatro di Mariupol usato dai civili ucraini come rifugio, bombardato dai russi, grandi grida di strage e poi grande sollievo perché miracolosamente non c'è rimasto sotto nessuno e sono tutti vivi. Mi sembrerebbe questa la notizia, tutti salvi, meno male. Invece si è cominciato a litigare tra chi aveva dato tanto spazio alla strage e poi niente, allo scampato pericolo, e viceversa, come se rallegrarsi per una mancata strage possa considerarsi intelligenza col nemico. incredibile, scrive poi a dirsi, ma anche la formula terza guerra mondiale è rispuntata fuori dalla sua coltre di paradosso ed enormità, dove era stata confinata per anni, usata come metafora di un disastro senza appello. La terza guerra mondiale se ne stava nascosta nei nostri discorsi come una piccola innocua battuta, ma che sarà mai mica la terza guerra mondiale? E ora eccoci, non solo se ne parla come opzione e rischio, ma la si evoca come non così peregrina. La vice premier ucraina dice che è già in corso, alcuni analisti del fronte interventista dicono che se non è ora sarà domani, quando Putin attaccherà di qua e di là. Insomma, c'è sotto traccia nel nostro linguaggio quotidiano sulla guerra l'impossibile che diventa possibile, l'impensabile che viene con discreta leggerezza pensato, e già ci si diletta su qualche giornale a calcolare raggi e diametri di ipotetiche bombe atomiche che potrebbero cascare qui e là, una specie di gioco di società uguarda con 180 megatoni in corso come a Milano, se abiti a Sondrio te la cavi. E così piano piano si comincia a pensare l'impensabile, e la guerra arriva, anche se non arriva davvero, cioè ne arrivano schegge e frattaglie. La guerra un po' ridicola, un po' teorica, non falsa e non vera, così Alessandro Robecchi. Poi c'è la guerra quella vera, che è quella che anche oggi racconta dalle aree del fronte Lorenzo Cremonesi sulle colonne del Corriere della Sera. Andiamo a pagina 8 del Corriere con la battaglia a est della capitale. La notizia più preoccupante nelle ultime ore, scrive Lorenzo Cremonesi, per la capitale assediata è stato il si salvi chi può lanciato ieri mattina dal sindaco della cittadina di Borispil. Attenzione, i russi sono vicini, consiglio a chiunque in grado di evacuare la zona per facilitare le operazioni delle nostre forze militari, ha postato Volodymyr Borishenko su Facebook, generando una lunga fila d'auto in fuga verso la vicina Brovary. Dal centro di Kiev, paralizzata da 35 ore di coprifuoco, abbiamo visto in lontananza colonne di fumo nero degli incendi scatenati dalla battaglia che stava consumandosi nei villaggi e le campagne a meno di una trentina di chilometri. Se le colonne blindate russe riuscissero a prendere Borispil, significherebbe che la loro lenta avanzata sul lato orientale di Kiev sta infine riuscendo ad avvicinarsi al corso del fiume Dnieper a sud della zona urbana, con l'intento di chiudere l'accerchiamento e bloccare l'autostrada verso Leopoli. I circa 2 milioni di ucraini rimasti in città commentavano nervosi le cronache dal fronte, chiusi nelle loro case e nei rifugi, con i militari e le pattuglie di volontari della protezione divisa determinati ad arrestare chiunque violasse il coprifuoco. Ma già verso mezzogiorno sia il presidente Zelensky che i comandi militari, corroborati dalle informative rese note dal Pentagono e dai servizi di informazione britannici, ribadivano i comunicati rassicuranti che diffondono ormai da almeno una settimana con particolari sempre più precisi. In realtà l'offensiva russa è in stallo, l'impeto dell'attacco appare non solo congelato ma addirittura in crisi, la sconfitta di Putin sempre più possibile. A un mese dall'inizio dell'invasione le sue colonne sono impantanate in una lunga serie di scontri che le costringono a dividere e disperdere le loro truppe, le penalizzano in un gigantesco impegno logistico cui non erano preparate, che causano loro continue perdite di uomini e materiali. I russi sbriciolano senza sosta Mariupol ma non riescono a prenderla, sparano su Izium, Mykolaiv, altre città, falliscono a Kharkiv che pure hanno metodicamente devastato, provano a colpire Odessa con la flotta del Mar Nero senza però sbarcare. Persino nella zona di Kherson, l'unica che hanno conquistato, la resistenza ucraina sta rialzando la testa. I portavoci ucraini sostengono che i morti russi sarebbero già oltre 15.000, secondo il Pentagono forse la metà, e tuttavia anche questo secondo bilancio meno grave e più alto di tutti i caduti americani in 20 anni di guerra tra Afghanistan e Iraq. I comandi di Kiev spiegano che mentre i russi cercano di attaccare sul lato orientale della città, perdono invece nettamente terreno su quello occidentale. Putin sarà costretto a utilizzare missili, aviazione, artiglieria lunga gittata se vorrà danneggiare la capitale. Il suo sogno di vedere i blindati irrompere a piazza Maidan si fa sempre più remoto, qui sono certi che non si realizzerà mai, anzi a Kiev c'è già chi programma di riconquistare presto anche il Donbass e la Crimea, vedremo. Ieri sera le sirene intanto sono tornate a suonare e alcune esplosioni hanno scosso il centro della città, così il racconto alle porte di Kiev che fa Lorenzo Cremonesi. cremonesi. Il Corriere scrive anche con la penna di Fabrizio Dragosei dei soldati che mancherebbero a Putin, che vuole prolungare la leva del 2021. Mosca tenta di reclutare immigrati dall'Asia centrale promettendo loro la concessione della cittadinanza dopo un periodo al fronte. Non ci allunghiamo nelle letture sulle notizie che arrivano dal campo, sicuramente ci sarà modo di approfondire meglio e di più a Prisma, perché invece oggi vi vorrei leggere qualcosa del racconto che Francesca Mannocchi fa sulle colonne della Stampa e che si occupa dei Foreign Fighters, l'esercito dei legionari che sarebbero ormai 20.000 accorsi al fianco delle truppe ucraine, chiamati direttamente, lo ricorderete, da Zelensky a sostegno della loro battaglia. Pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa, scrive la Mannocchi, il presidente ucraino ha annunciato l'istituzione di una legione internazionale di volontari, ha stilato una procedura per agevolare l'ingresso dei combattenti stranieri attraverso le ambasciate ucraine nel mondo e inviato un messaggio chiaro: armarsi al nostro fianco sarà la prova del sostegno all'Ucraina sotto attacco. In poche settimane, stando ai dati diffusi dal Ministero degli Esteri, avrebbero fatto richiesta di unirsi alle forze armate 20.000 volontari in arrivo da 52 paesi. Sono cittadini di ritorno, ucraini della diaspora, ma soprattutto volontari in arrivo da Stati Uniti, Canada, Georgia, Svezia, Francia, Belgio, Bielorussia, un'adesione massiccia rafforzata dall'approvazione di alcuni leader di governo che hanno apertamente sostenuto i loro cittadini nella decisione di combattere contro le truppe di Putin in Ucraina. Politici come la ministra degli esteri britannica Liz Truss, che ha espresso sostegno a chi deciderà di combattere per, ha detto, la libertà e la democrazia non solo per l'Ucraina ma per l'intera Europa, oppure come Chrystia Freeland, la ministra delle finanze canadese, che ha definito la lotta per l'Ucraina una lotta tra libertà e tirannia, paragonandola alla battaglia di Gettysburg nella guerra civile degli Stati Uniti e alle battaglie contro il nazismo nella seconda guerra mondiale, o come il primo ministro danese Mette Frederiksen, che ha detto: è una scelta che chiunque può fare, vale per gli ucraini che vivono in Danimarca e vogliono tornare a difendere il loro paese, ma anche per altri che pensano di poter contribuire direttamente al conflitto. Tanti dunque i leader a sostegno della legione internazionale, ma anche preoccupazioni, timori come quelli espressi dal primo ministro australiano Scott Morrison, che ha sottolineato l'incerta legalità delle azioni di chi combatte nella legione internazionale. E Morrison c'entra un punto, perché la storia recente insegna che, per quanto possa apparire nobile il sostegno all'esercito di un paese invaso e sotto attacco, la definizione giuridica e le conseguenze della presenza di combattenti stranieri in un conflitto rischiano di complicare la guerra anziché contribuire a risolverla velocemente. Questi timori hanno prove storiche e le hanno in Ucraina, dove la guerra nel Donbass ha già registrato il più grande afflusso di combattenti stranieri di qualsiasi conflitto nella sfera post-sovietica. Dal 2014 sarebbero oltre 17.000 i combattenti provenienti da 55 paesi che hanno combattuto lì, sia dalla parte ucraina sia da quella russa. Poi si guarda anche per esempio a quanto era accaduto in Siria. Secondo il Wall Street Journal, scrive ancora la Mannocchi, la Russia avrebbe già spostato combattenti siriani in Ucraina, era facilmente prevedibile dato lo stallo della situazione e le difficoltà delle truppe russe. D'altronde Damasco è uno dei pochi alleati rimasti al Cremlino e Assad deve molti favori a Putin. L'esito della guerra in Siria dipende in larga parte dall'intervento russo, senza il quale Damasco sarebbe stato probabilmente rovesciato, il regime di Damasco sarebbe stato rovesciato anni fa. Siriani in arrivo dunque su entrambi i lati del fronte, come accaduto già in Libia, dove sono stati reclutati sia dalla Russia che dalla Turchia. Furono i mercenari russi della brigata Wagner, nel caso libico, a facilitare l'arrivo dei siriani filo Damasco a fianco del generale Haftar, mentre la Turchia reclutò combattenti tra i ribelli siriani per sostenere il governo di base a Tripoli. Oggi rischia di ripresentarsi lo stesso scenario sul fronte ucraino. Dall'annuncio della creazione della legione internazionale, gli esperti hanno già notato che l'idea di unirsi alle forze armate ucraine ha preso piede negli spazi virtuali di estrema destra. I leader delle milizie di destra in Finlandia, Ucraina e Francia hanno pubblicato dichiarazioni in cui esortano i loro seguaci a mobilitarsi per la causa e hanno prodotto propaganda di reclutamento. Il gruppo privato Site Intelligence, che monitora i gruppi estremisti, ha studiato queste pubblicazioni e la sua direttrice ha dichiarato al New York Times che numerosi gruppi nazionalisti bianchi e neonazisti di estrema destra in Europa e Nord America hanno già espresso un'ondata di sostegno all'Ucraina, anche cercando di unirsi alle unità paramilitari nella battaglia contro la Russia, con la motivazione primaria di acquisire addestramento al al combattimento ed essere anche ideologicamente guidato. La guerra di oggi è un'estensione della guerra in Donbass e il pericolo è che attraverso la creazione della legione l'Ucraina possa diventare una porta di estremismi e individui inclini alla radicalizzazione che rischiano in futuro di poter estendere la loro rete militare, scenari che aprono a un duplice problema: come controllare questi combattenti in Ucraina quando i combattimenti cesseranno e come controllare l'influenza quando torneranno a casa. Così il racconto di Francesca Mannocchi a proposito dei Foreign Fighters. Caspita, abbiamo solamente 2 minuti e 58 e quindi il tempo è poco. Volevo leggere, ma non ho tempo, il pezzo che scrive oggi Gad Lerner sulle colonne del Fatto Quotidiano. La soluzione, dice, non è la NATO, la soluzione è l'Europa, ma per le argomentazioni di Lerner vi invito appunto ad andare a leggere sul Fatto Quotidiano. Si parla, scusate il microfono mi ha lievemente abbandonato, del dramma dei bambini nell'apertura della Stampa, con Kiev che denuncia quasi 2400 bambini portati via illegalmente e trasferiti in Russia, notizie che poi come sempre nell'agitazione delle opposte propagande devono essere verificate. Ma c'è anche l'UNICEF che parla di un profugo al secondo, oltre 500 minori soli identificati alle frontiere. Ne parla anche Il Giorno in prima pagina: 25.000 minori in Italia, la preoccupazione del Viminale, dove finiscono questi bambini soli. Sulla Stampa, come su altri quotidiani, naturalmente si parla del caso Navalny, e non potrebbe essere altrimenti, condannato a 9 anni per frode su vasta scala. Frode su vasta scala è il modo russo per dire opposizione. Caso Navalny, su cui sono molto empatici tutti i quotidiani, molto meno empatici lo sono stati, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, sul caso Assange. Intanto sul fronte della libertà di espressione abbiamo un vincitore in Russia, Alexander Nevzorov, che è il primo giornalista russo incriminato per la legge bavaglio di Putin contro le cosiddette fake news, ora rischia appunto fino a 15 anni di carcere. Altri argomenti di cui si scrive molto sui quotidiani di oggi sono quelli inerenti agli impatti economici: benzina a livelli pre-crisi, lo sconto di 15 euro sul pieno durerà per almeno un mese, quindi ricordatevi che è un miraggio la benzina a 1,7 di cui parlavamo stamattina, perché è temporanea, legata alla sospensione temporanea delle accise. E poi scrive Marco Bresolini, inviato a Bruxelles, della guerra alimentare: i rincari del cibo spaventano la UE, via l'IVA o sempre più persone non riusciranno a fare la spesa, perché un conto sono le accise sulla benzina, un altro conto invece è l'IVA sul prezzo dei beni di prima necessità. Insomma, un conto è non poter fare il pieno, un altro conto evidentemente è non poter mangiare. Sempre di questioni economiche, Repubblica pagina 15, con Giuliano Foschini, il tema dell'indipendenza dal gas russo, che tocca soprattutto l'Italia: 3 anni per rendersi indipendenti, gli scenari per fronteggiare uno stop da Mosca. Parla il ministro Cingolani: nel breve termine ci aiuta la primavera, evviva, poi serviranno maggiori stoccaggi. E intanto si ritorna sul tema dei rigassificatori mancanti. Vi cito l'ultima cosa, ma perché devo veramente chiudere: c'è il Covid che rialza la testa e oggi riesce a ritagliarsi un piccolo spazio sulla prima pagina del Messaggero. Contagi Covid si torna quota 100.000, l'allarme dell'OMS, l'UE ha revocato le misure troppo presto. Covid che invece è scomparso dalla prima pagina della Verità, che è sempre stata monografica sul tema per almeno 2 anni, adesso anche la Verità è nel bunker sulla piena barricata bellica. Ma io veramente me ne devo andare, perché ho esaurito il mio tempo. Col Demone ci sentiamo domani. La linea tra poco va a Prisma. Ciao.